Dal Vangelo secondo Giovanni. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto voi che crediate che io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui, per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che, siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto: «Compra quel che ci occorre per la festa», ovvero che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove vado io, non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte».
Siamo ancora nel cenacolo, come la volta scorsa ricorderete il primo incontro, abbiamo visto il gesto della lavanda dei piedi, siamo nello stesso luogo e anche nello stesso capitolo, il capitolo 13 di Giovanni. È sera ormai, è appena terminato appunto questo gesto scandaloso e sconvolgente della lavanda dei piedi. Gesù però ha dato l'esempio e poi ha invitato gli apostoli a imitarlo. Un servo non è più grande del suo padrone. Sarete beati se metterete in pratica tutto questo. Guardando invece al brano dunque di quest'oggi, di questo testo, dicevo sempre del capitolo 13 di Giovanni, a cui abbiamo dato come titolo Un amore sconosciuto, emergono da questo testo quattro personaggi e nella prima parte della lezione io vorrei soffermarmi proprio a descrivere questi quattro personaggi che sono Gesù, Giovanni, Giuda e Pietro. Li guardiamo, li contempliamo un attimo questi quattro personaggi, hanno molto da insegnarci. Anzitutto Gesù. Colpisce l'atteggiamento interiore di Gesù, viene detto al versetto 21 che Gesù fu profondamente turbato, che qui viene tradotto turbato nello spirito. Turbamento nello spirito è un dolore più forte, rispetto al turbamento del fisico o dell'aspetto psichico. L'aspetto dello spirito scende nel profondo. Gesù sta soffrendo dunque, abbiamo davanti oggi un Gesù che è colpito e turbato profondamente, probabilmente noi per capirci bene dovremmo dire Gesù aveva le lacrime agli occhi e sta soffrendo, noi diremmo è certo che sta soffrendo, di lì a qualche ora va a morire, ma non è questo la sofferenza che ha Gesù in questo momento. Non è neanche la solitudine, perché nessuno degli apostoli sta capendo quello che avviene. Ma potremmo dire che Gesù soffre per il male che Giuda sta non per fargli, ma per farsi. Gesù sta soffrendo molto perché uno dei dodici si sta facendo del male da solo. È forte questa sottolineatura, comprendo, perché Gesù anche nel momento in cui sta morendo in questo modo, e noi saremmo tentati di dire, allora pensa un po' a te adesso, hai pensato tutta la vita agli altri, almeno adesso pensa a te, no, fino all'ultimo Gesù pensa agli altri. Colui che tradisce è colui che fa del male anzitutto a se stesso. Gesù non sta lì a dire guarda che tu mi stai facendo del male, guarda che tu stai facendo del male al gruppo, guarda che tu stai facendo del male, tu stai facendo del male a te. Perché Gesù intuisce bene che quando uno fa il male nella vita è perché sta male. E tutte le volte che ha fatto qualcosa di male starà ancora più male. È un tradimento di una persona considerata un amico. Il versetto 21, a un certo punto Gesù dice così: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Noi spontaneamente andiamo subito sul verbo mi tradirà. Mentre dovremmo soffermarci su questa espressione, uno di voi mi tradisce. E in questo uno di voi c'è dentro tutto. Uno di voi vi ho chiamati, uno di voi, ma quanto abbiamo condiviso? Uno di voi, ma siamo stati insieme, uno di voi, adesso siamo qui. Nessuno degli altri discepoli si accorge di questa cosa, per quello che dicevo all'inizio, che una delle sofferenze di Gesù è la solitudine, perché non è capito. Nessuno degli altri discepoli sa ciò che sta accadendo, se non due persone, Gesù e Giuda. Non lo sanno cosa sta accadendo e infatti si domandano, Signore, chi è? Ma quando fanno questa domanda, Signore, chi è? Non intendono, perché poi lo spiega. Alcuni pensavano che siccome Gesù teneva, Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse chiesto compra quello che devi fare. Quindi non sono proprio neanche nell'ottica di capire quello che sta accadendo. E Gesù se dovesse voltarsi e dire chi è che mi capisce? Nessuno. Però c'è uno che lo può capire ed è Giuda. Certo, la comprensione non è affettuosa, ma per Gesù sì. Soltanto Gesù e Giuda conoscono bene ciò che sta per accadere. Primo personaggio, dunque, è Gesù, profondamente turbato, perché ha paura, come poi avverrà, che Giuda faccia una brutta fine. Secondo personaggio, Giovanni, chiamato al versetto 23, il discepolo che Gesù amava. È vicino a Gesù, a tavola, e si china sul petto di Gesù. Noi facciamo fatica a capire come fa uno a appoggiarsi, può appoggiarsi, noi diremmo, la spalla, fa appoggiarsi al petto. Perché a quei tempi si mangiava sdraiati, c'erano come dei divani intorno al tavolo, la gente era sdraiata. Quindi era più facile che il vicino potesse metterti, secondo quello che Giovanni decide, di mettere non la testa, ma a me piace pensare l'orecchio vicino al cuore. Si china sul petto di Gesù quasi per ascoltare il cuore, quasi per ascoltare il respiro del Signore, i battiti del cuore. Questo cuore con i suoi moti di amore. Il cuore del Signore è il luogo di amore e di intimità, dove poter scoprire chi è veramente colui che è la sorgente dell'amore. Ecco, Giovanni cerca di ascoltare la sorgente dell'amore. Da lì nasce l'amore, non dei battiti di amore, l'amore. Poi abbiamo Giuda. Sembra essere, se avete notato, un po' il personaggio centrale di questa pagina. Giuda riceve il boccone dalla tavola da parte di Gesù. Il boccone è citato 4 volte qui. Notate la finezza di Gesù. Quando viene detto, ma chi è che ti tradisce? Gesù? Noi avremmo detto così, no? Avremmo detto, è lui. Guardatelo bene, perché è stato lui a fare questa cosa, non io. E Gesù invece non accusa direttamente Giuda, non pone appunto un indice puntato, ma pone un gesto squisito, carico di accoglienza, di amicizia, di affetto. Quel boccone è una cosa sacra. Quel boccone, io mi auguro che per me, ma anche per ciascuno di voi, questo boccone sia portato nei prossimi giorni, quando vivremo le giornate eucaristiche. Perché questo boccone è segno di amore e rimanda indubbiamente al segno dell'Eucaristia. Gesù che dà questo boccone, lo dà a Giuda, ma lo dà anche a noi. Lo dà se siamo santi, lo dà se siamo peccatori, lo dà se noi siamo stati corretti o se abbiamo tradito, lo dà se siamo in stato di grazia o lo dà nello stato di peccato. Gesù il boccone lo dà, dicendo amico. Ma la cosa che sconvolge è Il versetto 27. Allora, dopo il boccone, proviamo a tradurre così. Allora, dopo aver fatto la comunione, Satana entra in lui. Forte questa espressione. Chi è stato a Padova, alla cappella degli Scrovegni, saprà che in questa zona, guardando la cappella, c'è proprio una formella sul tradimento di Giuda e viene rappresentato così. Adesso c'è internet, si può andare a vedere, andate a vedere perché colpisce molto questo quadro. Giuda è vestito di giallo, che è il segno del tradimento, però Giuda viene dipinto di profilo, cioè non vedete il volto, vedete il profilo di Giuda. Dietro di lui, con le mani quasi sulle spalle, c'è un uomo tutto nero, che è il diavolo. Sta per, noi diremmo, entrare, ma sconvolgente è il profilo. Il profilo di Satana è identico al profilo di Giuda. È Satana che aveva messo nel cuore di tradire Gesù. È lui che dirige la vita e le scelte di Giuda. Perché una volta che si lascia entrare Satana nella nostra vita, da lì in poi è finita. A questo punto Giuda, cosa, infatti, Satana entra in lui. E Giuda, a un certo punto, esce dalla stanza. Interessante questa espressione di Satana entra, Giuda esce. Esce dal cenacolo, esce dal legame con Gesù, esce dalla comunione con gli altri discepoli e, se avete una penna, al versetto 30 c'è scritto: egli prese il boccone, uscì subito. Questa espressione che segue a me ha sempre colpito, già da piccolo ricordo. Viene detto, ed era notte. Era notte vuol dire che è buio pesto, buio profondo, ma che non è notte soltanto perché appunto il giorno è finito, ma perché dentro Giuda è notte. C'è il buio della passione, ma è anche il segno della dimensione interiore di Giuda. È buio. Quel buio lì lo porterà al suicidio. È quel buio che l'ha ucciso. Quarto personaggio, Pietro. Pietro si interessa, allora sappiamo, lo conosciamo, Pietro, un bravo uomo, un po' superficiale alle volte, un po' istintivo, un po' primario, cioè, su, facciamo quel che dobbiamo fare in 4 e 4, 8. Si interessa, senza capire, dove Gesù sta andando. Lo vuole seguire e in un impeto di istintività ma anche di generosità, perché noi sappiamo che Pietro è istintivo, ma ciò che lo spinge in questa istintività è il bene che lui vuole al Signore. E dice così: Signore, dove vai? E tu non puoi venire. Io, dice questa espressione, molto bella, ma che poi non sa dove lo porta e che cosa vuol dire. Arriverà a dire: io darò la mia vita per te. Una cosa grossa, eh? E Gesù, un po' ironicamente e un po' probabilmente anche sorridendo, ha detto: darai la tua vita per me? Avrebbe potuto fermarsi qui. Tu darai la tua vita per me? Lui sarebbe andato avanti. Sì, io sono disposto a dare la vita per te. E Gesù dice: ma prima che il gallo canti, cioè da lì a qualche oretta, non canterà che già tu non mi abbia rinnegato 3 volte. E qui è la solitudine, è il compimento, se voi avete notato nel passaggio dei personaggi, il compimento della solitudine. Giuda, che sapeva, se ne va. Pietro, che poteva capire, non capisce. Gli altri, che non sanno neanche cosa stia succedendo. Gesù resta solo, completamente solo. Passiamo alla seconda parte, quella della meditatio, un po' più veloci, ma da questa pagina evangelica ci sono 3 modi per essere discepoli. Se noi vogliamo seguire Gesù, possiamo tentare queste 3 strade. La prima: il discepolo della notte. Sentite che bella questa espressione di Sant'Agostino. Giuda uscì subito. Era notte. Era notte anche colui che era uscito. E quando fu uscito colui che era notte, Gesù disse: ecco che il Figlio dell'uomo è glorificato. Era notte anche colui che era uscito. C'è un contrasto tra il bene rappresentato dall'amore di Gesù per i suoi discepoli fino all'ultimo momento e il male tenebroso di Giuda in balia di Satana. Il simbolo della notte in Giovanni, sappiamo che richiama la presenza operante del male nel mondo. Da qui possiamo imparare a non scandalizzarci e, anche se talvolta è difficile, a non scoraggiarci quando possiamo essere traditi. Perché anche Gesù l'ha sperimentato. In fondo, se ci pensiamo bene, quando viviamo questa esperienza di buio, di tradimento, l'espressione della preghiera ci fa dire questo: ma se l'ha provato Gesù, perché non dovrei provarlo io? A non presumere troppo di sé, perché il tradimento lo puoi ricevere, ma lo puoi anche fare. E se ci pensiamo bene, tutti ogni giorno, un po' tanto o un po' poco, tradiamo il Signore. Se non siamo vigilanti nella preghiera, possiamo tradire anche noi il Signore Gesù. Che bella quella espressione di Mazzolari che definiva Giuda nostro fratello. Giuda nostro fratello. Non so per voi, ma a me non viene da pensar male di Giuda, di guardarlo con occhio negativo. Mi fa tenerezza in qualche passaggio, perché probabilmente quest'uomo non deve essere stato tanto amato nella vita. E non so se poi alla fine gli interessavano quei 30 denari con cui ha venduto Gesù. Infatti poi alla fine li prende, li sbatte via, perché dice: cosa me ne faccio io? Povero Giuda. Ma in alcuni momenti della vita dobbiamo dire anche: poveri noi. Secondo, il discepolo reticente, che è Pietro. Pietro emerge da questo racconto con il suo carattere duro, ma reticente. Pietro fa fatica ad accettare un amore oblativo così radicale. Pietro, se noi fossimo al suo posto, avremmo detto a Gesù: ci fa bene essere buoni, ma non così, datti una mossa, perché se continui a fare il bravo così e il buono così, questi ti schiacciano, e difatti lo schiacceranno. A parole dice una cosa grande, presa dal vocabolario del bene e dell'amore: io darò la mia vita per te. Ma la vita gli insegnerà presto, dopo qualche ora, che uno si gioca nei fatti della vita, nella realtà della vita, e non sull'onda dell'entusiasmo. Sull'onda dell'entusiasmo noi diciamo tante cose, ma poi vi confesso che questa settimana sono andato al funerale di un mio confratello oblato, un uomo che ha speso molta parte del suo ministero all'ospedale come servizio. In ospedale, un giorno, camminando, mi diceva una suora, capivano che c'era qualcosa che non andava. Camminava stranamente. Hanno scoperto a un certo punto che questo prete era affetto da SLA e ha vissuto con questa terribile malattia per 10 anni. Essendo oblato, io ho i testamenti di questi oblati e l'ho aperto. Quello che dice quest'uomo mi ha fatto arrossire. Che qui non avevo davanti, era scritto durante la malattia, non era uno che diceva parole iniziali della vita, parlava della sua vita. La vita ti insegna mentre la vivi, non mentre la pensi. Infine, chiudo, c'è il discepolo del cuore. È l'icona dell'amicizia profonda, è Giovanni, che si realizza quando si fa l'esperienza della sintonia degli affetti e della comunione. Sul petto di Cristo, sul suo cuore, anche noi possiamo trovare quel riposo e quell'accoglienza che tutti cerchiamo. E Giovanni ci presenta 3 semplici aspetti, quelli più importanti, che sono l'intimità, cioè il desiderio di scoprire la profondità dell'amore, la fedeltà, che è vivere con lealtà al rapporto con Gesù, senza tradimenti, e la tenerezza, che è la misericordia capace di guarire le ferite e rassicurare nei momenti di paura, perché tutti, ma qualche volta ce lo dimentichiamo, viviamo con delle ferite e con delle paure. Qui l'amore di Gesù, forse, se anche noi come Giovanni, adesso, in questo momento di adorazione, immaginiamo di mettere anche noi il nostro orecchio, la nostra testa, il nostro capo vicino al cuore del Signore, forse questo amore ci apparirà meno sconosciuto.